cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13 e 6 minuti, buona giornata a tutti, bentrovati. Ho il fiatone.
Da dove arrivi?
Dalla redazione di là.
Ho capito.
Mi ero dimenticata le
due metri, due metri da qui, questo fiatone mi sembra un po' esagerato.
Non ho più il fisico, sono mica, sa mica dire io. Cioè, lo dico che non ho più il fisico e non posso
quindi,
più giocare.
Rescindi il contratto con Radio Bianconera?
No, perché per fortuna ecco. non mi è chiesto di correre abitualmente. E così, tanto per mettere il dito nella piaga. Allora, signore e signori, Antonio Paolino, Chiara Papanicolau,
buongiorno.
Yves in regia, buongiorno.
Buon martedì.
Presenti, buon martedì. Siamo, dove siamo? Siamo, questa è Radio Bianconera. Siamo su Boom Channel, ci vedete, ci sentite, ci seguite sul canale 68. Dalle 13 alle 15 tutti i giorni. Siamo in diretta su Facebook, ma è un preview per solo la prima mezz'ora del programma, un'anticipazione. Dopodiché o Boom Channel o il bouquet di Sport Italia o in streaming su radiobianconera.com o la nostra applicazione importantissima da scaricare. Più di così non sappiamo cosa fare per essere visti e seguiti dal nostro pubblico. 340 5425 324 invece questo è il numero per SMS, WhatsApp e note audio per commentare i protocolli, per commentare la chiusura del mercato, l'arrivo di Chiesa, la partenza di De Sciglio e Douglas Costa, la permanenza di San Michele.
Rugani, non me lo saluti?
Rugani, vabbè, Rugani abbiamo già salutato 3 giorni fa, già notizia vecchia, non fa più, già non fa più notizie, già noiosa. San Michele
come, come la gallina vecchia
Che fa buon brodo. E San Michele dire che è rimasto. Cosa ne facciamo di questo Sami allora?
Intanto va fuori lista Champions. Ricordiamo subito due
De
notizie
Coccio,
veloci.
Sto Sami De Coccio.
Tedesco di origine curda, turca. Voleva tutti i soldi da oggi, da ieri sera. Matti. Ieri sera salutiamo anche chi ci disturba in cuffia.
Ive, l'ho già detto.
Ero girato.
Ecco, cioè, se qualcosa non dovesse funzionare per il meglio, sappiate che la colpa è di
Ive. È dell'uomo verde.
È vero,
verde. Oggi è vestito da tanto un
color menta. Oggi abbiamo un Ive gusto menta.
Gusto menta. Allora, intanto c'è il saluto di De Sciglio che va a Lione, ufficiale la cessione in prestito del terzino, ufficiale la cessione in prestito di Douglas Costa che saluta e ritorna al Bayern Monaco. È un'operazione, a mio avviso, che accontenta un po' tutti, ma che non porta soldi nelle casse di nessuno, non diventa una spesa per loro, non diventa un'entrata per noi, ma certamente un risparmio. Alla fine, un risparmio qua, un risparmio là, diciamo che Paratici è riuscito nell'intento, in quello che era molto chiaro, no? Al di là dell'aspetto giornalistico, risparmia il più possibile e poi acquista. Ed è arrivato in prestito per 2 anni, 10 milioni il prestito, 2 più 8, quindi addirittura un prestito come quando tu vai nei negozi a comprare, mi dia 1 chilo di carne, pago...
Anche noi qui stiamo iniziando dei prestiti nella redazione di Radio Bianconera, sì. Ci siamo un po' adattati alla linea del calciomercato.
Cosa
un televisore, un Mivar 14 pollici che mi avanza in casa, lo vuoi, te lo presto? 5 euro al mese.
Cosa stai dicendo?
Tu cosa mi dai in cambio? Un forno?
Sei libera il sabato e la domenica. Sei libera il sabato e la domenica. Meno questo, perché questa settimana ci sei, vero? Tocca a te. Vogliamo ricordare i nostri appuntamenti?
Questa settimana domenica, colpo gobbo.
Non è domenica se non c'è la Papanicolau in colpo gobbo. Questo
no, non
mese
è domenica.
Tocca a te.
Sì, questo mese, quest'anno va così: che colpo gobbo si disputerà quando non si disputano le partite di campionato.
Esatto.
Quindi, se la Juve. Perde tempo perché non gioca. Noi invece
come
siamo sempre
stupendi. Sì, okay, c'è la nazionale.
Si riposa,
si
capito?
Riposa,
si riposa,
per
perde
modo
tempo.
Di dire.
Come tutti gli altri, noi invece siamo qui a battere sempre il chiodo.
Assolutamente.
Quindi colpo gobbo questa
quindi
domenica
a perdere
ci sarò
tempo
io.
Con te questa settimana.
Tanti ospiti che loro non hanno niente da fare la domenica che stare in collegamento
no,
con
sarà,
me.
No, possiamo dirlo, colpo gobbo era... Quella trasmissione è stata battezzata nel corso del pieno Covid.
Sì.
Quindi ci siamo messi a disposizione, anzi colgo l'occasione per ringraziare davvero tutti i colleghi, tutti gli ospiti, quelli che anche solo sporadicamente intervengono e vengono disturbati. abbonati, no? All'ora di pranzo, perché va in onda tra le 13 e le 15, via Skype o meno. Anche cominciato in quel periodo, ce lo ricordiamo molto bene e non lo dimenticheremo affatto mai. Allora abbiamo voluto conservare il format per queste circostanze, ovvero quando il campionato non c'è, ma per riassumere nella domenica senza campionato tra le 13 e le 15, naturalmente i temi principali di questa settimana. Avrai qualcosa da dire questa settimana?
Tantissime cose di Chiara. Saranno due ore.
Che poi andiamo tutti a sciare, se no.
Saranno due ore, ragazzi, con tantissime cose di Chiara, perché sono da sola alla conduzione. Quindi io non ci sono, è vero. Me la suono e me la canto come più mi piace. Che poi non mi si dica, ma Chiara non hai parlato di calcio. Ho capito, ti dirò io.
Sei obbligata.
Ma tu lo sai che io sono mica giornalista. Io poi a un certo punto divago, capisci?
Ogni tanto farai quello che ci hai appena detto, ma promettimi, firma il contratto, come si fa nelle grandi televisioni, nelle grandi radio.
Che parlerò anche un po' di calcio.
Che parlerai anche di calcio, naturalmente, grazie ai nostri ospiti che abbiamo già interpellato. Tanti i temi domenica prossima, tanti i temi che trattiamo anche nei nostri serali, nelle nostre trasmissioni serali. Il lunedì sera, ieri sera, io e Luigi Schiffo in La Juve del lunedì, vi ricordo. Tutti i lunedì, quando la Juventus gioca il campionato, anche quando non gioca il campionato per i motivi che conosciamo, lunedì prossimo non ci saremo, questo è vero, perché il campionato si ferma per tutti, non solo per noi, non è una partita rinviata o sospesa. E la grandissima partecipazione ha saltato ieri assente giustificato, perché mi ha detto intanto che ci ha seguiti al pomeriggio Idriss Sanè. No? Idriss sarà così il nostro opinion leader del lunedì sera, ma ieri ha detto è meglio che io non sia intervenuto, se no
meglio.
Chiudevano la radio. E io ho detto
ma come Idriss è troppo fumato.
La LASL, no, lui mi ha detto proprio quelli del Ministero delle Telecomunicazioni, perché era avvelenato e quindi dice amo la città di Napoli, noi tutti amiamo ogni città di questo bel paese, noi amiamo tutti, non discriminiamo nessuno. Ok, però quando ci vuole, ragazzi, cioè non si può esagerare. E abbiamo capito che De Laurentiis, il Napoli e l'ASL che è stata contattata. Vieni a controllare un po' qua. Cioè, l'ASL può intervenire in casi gravi, eccezionali per la città. Altrimenti si deve adeguare, altrimenti avrebbe dovuto rimandare al protocollo specifico per le società professionistiche. Questa è un po' la sintesi del discorso. Ci sono delle regole, magari c'è anche qualche vuoto legislativo, ma se c'è un protocollo da rispettare sarebbe stato bene e giusto rispettarlo. E non ne facciamo una questione di campanilismo, non ne facciamo una questione Napoli contro Juve, Juve contro Fiorentina, Genova contro
tra l'altro Fiorentina. I tifosi della Fiorentina hanno preso benissimo l'arrivo di Chiesa alla Juve, proprio gioia che sprizza da tutti i pori. Parleremo anche di questo.
Io ero ragazzino ai tempi di Baggio, il passaggio alla Juventus, ragazzino già un po' cresciuto, adolescente con i baffettini, no? Che i baffettini li tagliavo. E niente a che vedere. Cioè, questa è acqua di rosa. E prima, negli anni 90, pesante.
Cioè,
Stanno migliorando, fra 2000 anni, quando ci figgeranno qualcun altro,
si vorranno tutti bene. Noi vogliamo bene a tutte le squadre, a tutti i tifosi, a tutti i nostri ospiti. Diamo il benvenuto al professor Francesco Landi. Professore, ben trovato dopo tanto tempo, eccolo.
Ciao, bentrovati a voi.
Ah, ce l'abbiamo anche sul... Buongiorno professore, buongiorno, ben ritrovato, come sempre grazie per questi suoi interventi. Ci dimostra che lei è operativo.
Eh sì.
Non molla mai, fino alla fine.
No. Assolutamente.
La interrompiamo sempre, forse nell'unico momento di respiro, di pausa delle sue lunghissime giornate di lavoro all'ospedale Gemelli di Roma, dove è responsabile del Day Hospital post-Covid-19. Allora intanto partiamo dalle cose davvero serie. Com'è la situazione in questo momento nel Lazio? Insomma, lo stiamo capendo che Lazio e Campania sono le due regioni più colpite in questo momento dall'epidemia. Numeri più leggeri, più pesanti rispetto a sei mesi fa, intensità diverse. Come si riesce a gestire? Come sta reagendo la sanità in questo momento?
Rispetto a quando ci siamo sentiti, certamente un po' la situazione si è rimodificata. Ci eravamo sentiti in un momento particolarmente favorevole, quando appunto il campionato era riuscito a ripartire. E oggi siamo in una situazione, almeno numericamente, che è completamente un pochino modificata. Certamente oggi ancora non siamo, e lo speriamo, io sono sempre molto ottimista, lo sai, lo sapete, a quello che abbiamo vissuto in particolare in Lombardia, nel nord Italia, a marzo ed aprile. Certamente i numeri del contagio, quindi non della malattia in sé, ma del contagio, stanno decisamente aumentando. Leggo delle notizie che, anche se non è sbagliata, anche il presidente della Lega di Serie A sembrerebbe essere contagiato, quindi insomma oggettivamente c'è una situazione che un po' di allarme di più di qualche mese fa e di qualche settimana fa ce lo mette a tutti quanti, e questo credo che sia importante, senza allarmare nessuno, senza fare terrorismo, però con la consapevolezza che dobbiamo continuare a mantenere alta l'asticella della prevenzione. E per continuare tutte le attività, compreso quello che amiamo tantissimo come il calcio, dobbiamo essere sempre molto molto attenti, perdonatemi, senza fare nessuna demagogia.
Certo, tra quello che ci sembra anche un po' di capire, chiedo una sua conferma, è che il dato, diciamo così, confortante pur nell'alto numero di contagi è che, a fronte di quelli che erano i nuovi contagiati giornalieri durante il periodo marzo-aprile, su 1000 contagiati, per dire, tantissimi necessitavano di ricovero ospedaliero, terapia intensiva, le terapie intensive che scoppiavano. Oggi su 1000 contagiati, quindi su 1000 positivi, il numero delle terapie intensive o della necessità di ricoveri è comunque più basso, quindi questo è il dato, comunque nell'allarme generale, però confortante, giusto? C'è comunque una... Da che cosa è dato, secondo lei, il fatto che comunque diminuisca il numero delle terapie intensive o dei ricoveri a fronte di un contagio comunque in questo momento alto?
Guarda, questo chiaro è quello proprio che stavamo cercando questa mattina per l'ennesima volta di rivalutare nei nostri reparti. Numericamente ti do proprio i numeri molto brevi. A luglio nel nostro Covid Hospital, cioè quindi nella parte acuta dell'ospedale, per il Covid avevamo più o meno 7 ricoverati, fine luglio. Oggi siamo a quasi, andiamo ormai verso i 100. Ovviamente quello che stiamo analizzando, quindi ritorniamo ai numeri che avevamo a marzo-aprile, quello che stiamo analizzando è per esempio la necessità di ossigeno come indicatore di gravità della malattia. Oggettivamente sembra comunque significativamente più basso. Motivo, uno dei motivi che lo sentiamo molto spesso anche da tutti gli ospiti delle varie trasmissioni, è l'età media un po' più bassa, anzi parecchio più bassa. Quindi certamente le persone più giovani che non hanno altre malattie, che quindi hanno un fisico, come dire, integro, reagiscono meglio alla malattia. Questo è importante, però quando io dico non abbassare la guardia, significa proteggere molto le persone anziani, più fragili, certo. E in particolare gli anziani, che sono quelli che hanno pagato di più, come sappiamo, a marzo-aprile in termini di gravità di malattia, se non addirittura di mortalità.
Professore, intanto grazie per questa introduzione. Capiamo che la situazione è sotto controllo, non si vuole fare allarmismo, ma molto dipende, se non tutto, ormai da ciascuno di noi. Cioè abbiamo capito con chi stiamo convivendo e con chi dobbiamo combattere una battaglia legata alla nostra salute. Ci spostiamo, lei lo sa, noi rappresentiamo Radio Bianconera, siamo appassionati di calcio, non vogliamo assolutamente aprire dibattiti una squadra contro un'altra. Sappiamo, ci ricordano anche gli organi competenti del protocollo a cui fa riferimento la Lega Calcio, la Federazione Italiana Gioco Calcio, che è stato un modo, no? Anche una mano tesa verso i club, verso l'economia del paese, verso il mondo del calcio, per ripartire, per tentare di ripartire, come è giusto che sia, far ripartire ogni settore del nostro mondo, della nostra vita. Le chiedo onestamente, no? Questo protocollo che fa riferimento a una circolare ministeriale, è la legge per il mondo dello sport, o potrebbe intervenire il professor Landi questa mattina, un altro esperto, un virologo, un sindaco, una regione? Cioè, la legge, che, cioè la norma, la legge, il riferimento per provare ad andare avanti, è giusto che faccia riferimento a questa circolare, a questo protocollo? È un protocollo valido che blinda in una bolla, no? Abbastanza sicura, non posso dire sicura perché non è sicura la scienza, non è sicuro, non sono sicure tante cose, figuriamoci il mondo del calcio. Lei come ce la spiega la situazione che abbiamo anche un po' vissuto legata a questa partita Napoli-Juventus rinviata?
Allora, la premessa è che io...
Non giocata, che sia chiaro.
Non giocata. La premessa è che assolutamente sono d'accordo, ve lo ricordate, l'ho detto quando ci siamo visti l'altra volta, il paese deve ripartire, doveva ripartire,
vero.
Il calcio rappresenta non solo la quarta economia del paese, ma rappresenta in qualche modo, che piaccia o no alla maggior parte delle persone, una situazione di benessere. Credo che domenica sera... tante persone, per banale che sia, aspettavano di vedere la partita per rilassarsi, per affrontare meglio
verissimo,
la settimana.
Verissimo.
È qualcosa che ci fa bene a tutti, appassionati, come tutti anche gli altri sport, perché poi altri hanno passioni per altri sport, come il basket, la pallavolo. Il basket è una situazione molto simile alla pallacanestro, perché il basket è l'altro sport che in Serie A parliamo di professionisti. Veniamo a quello che è successo, e do il mio, come dire, piccolissimo contributo. È chiaro che oggi si fa riferimento a quello che il 28 settembre era stato ratificato appunto dalla Lega e dalla Federazione, che a sua volta, e quindi di una procedura che a me trova molto d'accordo, cioè entro, indipendentemente dalla tempistica, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, credo che la cosa più razionale sia quella di dire entro le 48 ore dall'inizio della partita tutti fanno un test molecolare, ok? Che, come dire, garantirebbe il fatto che poi alla partita, quindi al contatto più stretto anche tra avversari, in qualche modo tutti i giocatori giochino quelli negativi.
E quindi viene tutelata così anche
la salute del calciatore.
Cosa in realtà il 28 settembre è stato detto? Oltre questo è stato detto che si faceva rimando alla regola, che era una circolare del Ministero della Salute datata 18 giugno. Quindi, come dire, una circolare che era stata scritta in quel momento, 18 giugno, in cui sappiamo che la situazione era completamente diversa rispetto ad oggi, in cui il campionato era già di fatto in una bolla, perché quel documento che ha firmato era per consentire di giocare praticamente ogni 3 giorni e di portare a conclusione il campionato passato. E fa riferimento a che cosa? Al fatto che anche in presenza di una persona contagiata, di un calciatore contagiato, la squadra comunque va in isolamento. Per la partita esce dall'isolamento previo l'esecuzione di un altro test
tampone
entro le 4 ore dalla partita, per poi fare la partita e ritornare in isolamento. Ora, questo mettiamo anche, io adesso non entro nel dettaglio, però questa è la circolare a cui si fa riferimento, cioè a quella di giugno, in cui sostanzialmente alla positività dei 2 giocatori del Napoli la squadra in una sorta di bolla comunque partiva, arrivava a Torino domenica doveva fare un nuovo test tutta la squadra e tutto il team squadra per verificare appunto se ci fossero stati altri positivi, perché a quel caso altri positivi sarebbero stati allontanati. Io credo che questa è la regola, quindi non a questa va, adesso uno può dire se è vecchia, se si applicava a quel periodo o no, però questa di fatto è quello che in qualche modo doveva accadere. Ora facciamo un passo indietro, perché io dico che alla fine alle regole ci dovrebbe essere comunque un po' di quello che noi quotidianamente adottiamo, cioè anche il buon senso. Che cosa è successo con la partita esattamente di 7 giorni prima, Napoli-Genova? Esattamente quello che stava succedendo con Juventus-Napoli, cioè Genova aveva 2 giocatori positivi, è andata a Napoli, ha giocato la partita e il giorno dopo si è accorto che ce n'aveva 14 di positivi e nella partita ha infettato 2 del Napoli. Io credo che forse il buonsenso, proprio per portare a termine il campionato, dovrebbe anche guidarci in una sorta di gentleman's agreement in cui, se avessi potuto dire la mia, avrei detto benissimo, andiamo a Torino, facciamo i tamponi, non avremo il tempo di fare i tamponi e di avere la risposta domenica sera, ma questo io lo dico a tutela, tra l'altro, dei giocatori della Juventus.
E anche per le prossime partite, cioè una procedura... Certo, certo, però saremmo partiti... Guardi, la pensa esattamente come il sottoscritto. Intanto mi presento sul posto di lavoro. Rispetto al protocollo, però farei capire, lancerei un messaggio importante. In questa situazione, diversa da tante altre, si rischiano eventuali altri problemi di allargare il contagio.
Il problema vero, mettiamo che facciamo un esempio molto banale, no?
Sì.
Io sono stato a contatto con un positivo, sono negativo entro le 48 ore, domani sera io e lei dobbiamo fare un incontro di lotta greco-romana, o comunque forse lotta greco-romana è esagerato, ma un incontro, come dire, che ci mette a contatto esattamente come calciatore.
Sì.
Chi è che si preoccupa, io o lei?
Si preoccupa.
Io in questo caso era la Juventus che secondo me doveva essere preoccupata di avere in campo dei positivi del Napoli, esattamente come è successo al Napoli.
Però cioè, professore, in questo modo non c'è però il rischio, adesso la guardiamo proprio da un punto di vista squisitamente
tecnico
calcistico e non della salute, che con questo criterio poi
se non
troppe
non se
partite
più,
iniziano
se non
poi
se
a saltare, a chiedere di essere rimandate.
Cioè, mi permetto, professore, faccio un passo indietro.
È un dubbio lecito quello
che lei solleva. Si è voluto far ripartire il calcio a tutti i costi. Hanno già messo delle regole, un protocollo a maglie larghe, perché accettando poi a metà di questa settimana, in aggiunta a quel protocollo a cui facciamo riferimento, a quella circolare, di arrivare a un numero massimo di positivi, no? Che siano 9 e non si possa giocare, cioè torniamo al solito discorso all'italiana però, cioè se sono 9 possiamo giocare, se sono 10 possiamo chiedere rinvio, non ne usciamo più. Allora o il calcio capisce di essere in una bolla e di accettare delle regole, no? Mi permetto perché capisco il suo discorso, no? Del buonsenso, ma in Italia se ci mettiamo il buonsenso non ne usciamo più, perché domenica il Napoli con il Genoa, mi permetta, ha giocato. E non si è preoccupato del Genoa. Il Genoa è andato sul posto del lavoro. Allora, la settimana dopo, invece, si è preoccupata addirittura di non voler contagiare la Juventus, chiamando l'ASL, perché questa è la realtà dei fatti. A questo punto mi chiedo, l'ASL ha fatto bene a intervenire? Il governo ci dice che l'ASL ha competenze in casi eccezionali, altrimenti ti devi limitare a un regolamento, a un protocollo che magari fa acqua, non lo metto in dubbio. Però se dobbiamo discutere la metà campionato, se bisogna giocare il playoff, essere 20 squadre, o che chi ha le maglie bianconere non debba partecipare, faccio la battuta delle maglie bianconere, mi sembra che non usciamo più, professore. Adesso siamo usciti anche un po' dal suo ruolo, poi la salutiamo.
No, ma io ci metto la... come dire,
in questo caso qui...
Non nel calcio direttamente, ma nel basket ho una responsabilità analoga e credo che però, ripeto... noi abbiamo un esempio di quello che è successo tra Napoli e Genova. Io credo che ripetere l'errore sarebbe veramente grave, perché voglio dire, se
fermiamo
poi...
il campionato, professore, basta cioè, che la Federazione Italiana del Gioco Calcio ce lo imponga, accettano tutti muti e rassegnati, direbbero in vecchia maniera. Mi permetta, abbiamo le scuole, dove ci sono davanti alle scuole bambini senza mascherine o con le mascherine, classi piene zeppe di ragazzi, il calcio minorile, basterebbe andare a vedere nei settori giovanili che cosa succede nel territorio e non interviene nessuno. Il calcio che vive una bolla lo vogliamo fermare in base con questo tipo di buonsenso? Mi sembra davvero che ognuno tiri acqua al suo mulino se ragioniamo così, ma ripeto, lo direi anche se l'avesse fatto la Juventus a parte invertite, poi qualcuno può dire magari la Juventus non l'avrebbe fatto, il Napoli non l'ha fatto col Genoa, non si è preoccupato del Genoa che arrivava con due,
ma non era successo, ma chiaro,
no, aveva due
successo...
le altre squadre perché giocano, mi permetta, no, scusi un po' il dibattito perché qui esce il cittadino che c'è in me,
ma io, ripeto,
e mi fa piacere questo confronto molto leale, molto schietto, molto, molto civile.
Assolutamente, assolutamente, ma il problema
fermiamo il calcio, fermiamo il calcio.
Allora, lei ha fatto un esempio di quello che può essere tutto il resto del mondo. Qui stiamo parlando del mondo professionistico. Poi se lei mi chiede se è giusto una regola per il mondo professionistico e per tutto il mondo dilettantistico esiste un'altra regola, questo è un altro paio di
è un altro discorso, no? Dico, lì non interviene nessuno discorso. Però. Lì non interviene nessuno, non è voglio giocare o meno. Però dico, vivono una corsia preferenziale, no? E perché non ci siamo preoccupati con Napoli-Genoa di non far giocare il Genoa con lo stesso numero di positivi? Mi dica il perché nessun ASL è intervenuta.
Questo credo che sia stato grave. Io credo che sia stato grave.
Ecco, allora
io questo credo che sia stato grave, perché tanto è vero grave che allora, io quando sono stato intervistato martedì e mercoledì scorso rispetto a Napoli-Genoa, io ho detto una cosa. Io spero vivamente, da professionista e da persona che si sta interessando ormai da mesi e che è calato anima e corpo in questa guerra, perché di guerra si parla, certo, al Covid, dico, spero che nessun giocatore del Napoli risulti positivo. Perché? Perché sarebbe la dimostrazione che anche avere un positivo in campo che gioca, o più positivi in campo che giocano, il gioco del calcio non espone
al rischio di contagio.
Professore, mi permette un punto d'unione lì a metà, un po' per tutti, no? I cittadini, gli appassionati, i tifosi? Questo problema il Napoli poteva tirarlo fuori lunedì scorso. La federazione si è incontrata martedì per stilare un altro protocollo. Cioè, mi sembra un po' aspettare la cassa di risonanza della Juventus, non far partire, far intervenire l'ASL, che vorrei capire a quale titolo, se mi permette.
Il discorso il Napoli non poteva tirarlo fuori, perché la positività di Zielinski è venuta fuori venerdì mattina e la positività di Elmas sabato mattina. Quindi proprio il discorso che sto dicendo io, se fossero stati tutti negativi, addirittura io avrei detto, anche se c'è il positivo in campo, poco importa, perché il gioco del calcio non è un gioco rischioso per eventualmente infettarsi. Purtroppo così non è stato, ma qui non, cioè, secondo me dovremmo fare, mi perdonate,
tutti un passo indietro,
che siete e siamo probabilmente tutti un po' di parte, lasciamo perdere il Napoli o la Juventus, cerchiamo di analizzare quello che è bene per il calcio e come può continuare appunto il calcio in sicurezza, perché se tutti
il
Genoa
professore,
c'ha 14
però,
giocatori
chiaro,
positivi
professore, cioè, mi permetta, sono d'accordo, poi davvero sarebbe bello continuare su questa
linea. Sì, dobbiamo salutarla, ma magari volentieri ci ricolleghiamo anche
oggi,
nei prossimi giorni.
Che sappiamo cosa è successo col Genoa, che sappiamo cosa è successo con la Juve, che sappiamo quanti positivi ci sono, qualcuno sta partendo per la nazionale, qualcuno no, ci dicono che il protocollo è quello, non stanno rispondendo a quello che lei giustamente sta mettendo in campo, quindi vuol dire che si può andare avanti così, o quantomeno ho capito, mi permetta la battuta e la saluto, Preziosi e Lotito l'avessero saputo, avrebbero chiamato l'ASL molto prima, invece dicono non li abbiamo chiamati neanche noi, più Preziosi che Lotito, mi sembra che il calcio non voglia ascoltare quando non fa comodo, cioè
credo che va fatta uno sforzo per tutelare non solo la salute dei giocatori, e questo già mi sembra più che importante, ma tutelando la salute dei giocatori riusciamo a tutelare anche l'industria e lo spettacolo.
Assolutamente.
Ripeto, è chiaro che forse di buon senso non sempre si va avanti, ma qualche volta il buon senso però ci aiuta,
Professore, noi la salutiamo, la ringraziamo per questo intervento, speriamo di poterla ridisturbare, portarla via qualche minuto dal suo importante impegno prestissimo, per ritornare magari anche sulla questione.
Sempre disponibile, perché
grazie.
Ovviamente è un confronto che fa bene anche a chi ci ascolta.
Certo,
assolutamente.
Certo. Sono tantissime le sono tantissimi.
Ci fa capire anche quanto avere delle regole in questo
quanto
momento
è complicato
difficile.
Trovare la via di uscita
gestirli.
Giusta.
Grazie professor Landi, davvero, buon
grazie
lavoro, buon proseguimento.
Grazie, buon
alla
lavoro.
Prossima, salve. Tantissimi messaggi davvero al 340-5425-324, li leggiamo insieme tra poco, intanto le ultime dallo sport.
Cose di calcio.
Sono le 13:39, bentrovati, Cose di calcio, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou.
E tanti temi che fanno aprono tanti dibattiti, perché vediamo come si può ragionare ad un tavolo di una trattativa nel formulare un protocollo e le diverse opinioni. Ragazzi, sta diventando difficile quello. Passiamo un po' meno tempo sui social, no? E cominciamo a tornare di più a dialogare nelle piazze quando si potrà, a debita distanza già adesso, con la mascherina ad un metro in modo civile, senza offendersi, e parliamo con le persone. cerchiamo di capirne le ragioni, no? Il direttore di Radio Bianconera, un professore illustre come Francesco Landi, responsabile degli hospital del Gemelli di Roma, che tra l'altro partecipa...
degli hospital post-Covid, quindi si occupa
proprio di questo
medico
aspetto,
che
di
dall'inizio dell'emergenza si confronta proprio faccia a faccia tutti i giorni con... i malati,
ecco,
di Covid.
Confrontiamoci per trovare delle soluzioni, perché se no non riusciamo più. Vi dico già le criticità del protocollo. Nel momento in cui tu rinvii la partita una volta, metti che il Napoli ne avesse avuti 10, ma facciamo qualsiasi altro esempio. La prima squadra, il Genoa. Il Genoa adesso al turno successivo si ferma perché c'è la nazionale. La prossima squadra può chiedere una volta solo la sospensione della partita, il rinvio della partita. Ma vi rendete conto che la settimana dopo o va con la primavera o praticamente dovrebbe chiedere ancora il rinvio? E allora staremo lì a dire, campionato falsato. Ragazzi, fermiamoci. Allora, questo è un tentativo di iniziare, di proseguire, di sperare che nel frattempo un vaccino, il problema si azzeri, speriamo, nel più breve tempo possibile. Se no, non riusciamo più. E non è una questione Juve-Napoli. Qui io svesto i panni del tifoso... del giornalista, il tifoso lo metto sempre per ultimo, no? Perché c'è un discorso di lealtà anche nello sport, che sia chiaro, anche per un direttore, forse anche di più che in altre figure non professionali legate al mondo del calcio. Dico, ragazzi, non ne usciamo più. Qui se quasi quasi diventa il problema che c'era una partita domenica, e allora stiamo a casa, cioè non è come andare alla mutua e dire non posso venire a lavorare, cioè ti danno quella possibilità per giocare, punto. Volevo leggerti i titoli, perché partiamo un po' tardi con i nostri titoli. Napoli all'angolo, la procura pronta a decidere, si va verso lo 0-3. Poi dovremo, cioè, il 3-0 per la Juve, lo 0-3 per il Napoli. Poi vorrò capire la spiegazione o quale sarà il buon senso nell'accettare questo tipo di decisione. Sarà perché hanno voluto favorire la Juventus? Ragazzi, basta, alziamo la voce allora a questo punto. Davvero, e lo faccia anche la società. L'ha fatta con un'eleganza pazzesca. Il presidente Agnelli, cerchiamo di capirne le ragioni, cioè che lo ha fatto anche il ministro Spadafora, devo ammetterlo, per una volta, e lo ha fatto anche per una volta non nei suoi confronti, con lealtà, con correttezza, le regole vanno rispettate, sennò questo diventa un paese anarchico. L'ha detto il responsabile, il presidente, la figura numero uno della FIGC, come per dire, anche abbastanza scocciati. Sono tutti scocciati nei confronti di De Laurentiis. Adesso non facciamo passare De Laurentiis come il salvatore della patria che avrebbe voluto non contagiare questo universo, uno che si è presentato in Lega Calcio, no, con l'esito Covid da ritirare e poi ha scoperto anche di essere positivo. Cioè, noi non siamo qui per farci prendere come dei pulcinella, che sia chiaro. Chiesa, l'ultimo colpo, Khedira, l'ultima beffa, perché Khedira chiede tutti i soldi e diventa quindi il Emre Khedira, l'abbiamo detto.
Quindi almeno fino a dicembre,
gennaio parametro zero, vedrai.
Sami a posto
con lo stipendio, tutto. Lui sta nella sua bolla a casa sua, non si presenta neanche.
A lui non ha problemi, non ho rischi, non ne corre.
Esatto.
Quasi
invece
niente.
Il tema di cui volevo parlare oggi, ma era necessario ripartire da quello che è stato detto ieri, soprattutto dagli organi competenti, no? E queste sono anche delle interpretazioni, ma ci mancherebbe, quelle che abbiamo ascoltato, le mie, quelle di Chiara, quelle del professore, di chiunque altro, le diverse facce della Juve. Questo è l'argomento di cui vogliamo parlare un po' di più oggi, dal 3412-433 al 442. Come cambia la Juventus?
Era un numero di telefono?
Era un numero di telefono di una mia amica. Esatto. 3412-433-442. Risponde Chiara Papanicolaou da mezzanotte alle 8 del mattino.
Non penso proprio.
Su questo numero, sì.
Sì, certo. Rispondono i miei figli, che si divertono a stare spesso svegli nel cuore della notte. 340-5425-324, i vostri messaggi. Questo invece sì che è il numero di telefono al quale
potete
mandare i vostri messaggi, non di notte perché non rispondiamo. Sulla querelle Juve-Napoli, nessuno dice l'unica verità. Zelinski è risultato positivo al tampone venerdì, mi sembra. In caso di Covid, il protocollo dice il club alle prese con una positività deve andare in ritiro, perché il tempo della possibile incubazione del virus resta di 14 giorni e ogni momento è buono per ammalarsi. Il Napoli, dopo la positività di Zelinski, non è andata in ritiro, ci è andata oggi. Testè.
E per
quindi
questo la procura
Napoli non ha rispettato il protocollo, quindi partita persa per non rispetto del protocollo.
No, questo più è un aggravante. Per... sì, no, attenzione, questo è un aggravante.
Più che perché c'era il non si è presentata, pur avendo solo due positive, avrebbe potuto. la teoria di Andrea, che a prescindere da, già da prima,
quella è l'aggravante, quella è l'aggravante che porterà, a mio avviso, 3-0 a tavolino alla Juventus e il punto di penalizzazione.
Le 13.44, attenzione, del attenzione, martedì, vediamo. Questo vuol dire
io
che
tremo.
Arriva...
cintura di sicurezza.
Anch'io tremo. Che arriva l'appuntamento, anche perché non lo sento da qualche settimana, quindi sono tutto orecchie.
La settimana giusta lo senti,
sì,
conoscendolo.
Ma con lui è sempre la settimana giusta. Andrea Bosco con Detto Tra Noi. Detto Tra Noi.
Detto Tra Noi. L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, quella di domenica sera all'Allianz è stata una storiaccia vista in tutto il mondo. I fatti sono noti, il finale incerto. Comunque finisca, tuttavia, finirà male. Se il Napoli, come da regolamento e per aver probabilmente violato il protocollo siglato da governo e federazione, perderà 3-0 con un punto di conseguente penalizzazione in classifica, potrà urlare all'ingiustizia avendo a suo parere ottemperato solo alle indicazioni di una ASL. Se la federazione si mostrerà indulgente, sposando l'eccezionalità del momento e acconsentendo di far disputare la gara a gennaio, unico slot pare possibile, creerà un precedente e consegnerà il campionato alle ASL, tradotto si suiciderà. Il governo dovrà fare attenzione nel maneggiare la cosa, il calcio è la quarta azienda del paese e paga ogni anno allo Stato in tasse una valanga di soldi. Dovrà fare attenzione anche De Laurentiis a rivolgersi eventualmente a un TAR come un qualsiasi Gaucci. Potrebbe ottenere soddisfazione, ma aprirebbe la strada a mille altri successivi ricorsi. Si finirebbe per giocare più in tribunale che sul campo. Detto tra noi, lo sa De Laurentiis che per accertata violazione del protocollo una società può rischiare financo la retrocessione? Detto tra noi, la Juventus non poteva sottrarsi all'input di andare in campo. La Lega era stata inflessibile, si doveva giocare. Non si fosse presentata, la Juventus avrebbe perso la gara a tavolino. Detto tra noi, è ripugnante il pensiero di tanta brava gente, secondo la quale Agnelli e De Laurentiis avrebbero potuto accordarsi per un rinvio senza consultare la Lega tra di loro, a umma umma, per usare un intercalare conosciuto nel quartiere spagnolo. Detto tra noi, l'unica strada che ha il Napoli è quella di accettare la sanzione, dura l'ex, sed l'ex, far volare ulteriormente gli stracci non gioverebbe neppure al Napoli, a meno che non si voglia ammazzare il campionato. Ma in questo caso, detto tra noi, bisognerebbe ricercare il mandante più che soffermarsi sull'esecutore.
Detto tra noi. Detto tra noi. L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Io l'avevo detto che non le avrebbe mandate a dire.
Io a questo punto fossi stato in IV.
Io non ho più nulla da aggiungere a questo
fossi
punto.
Fossi stato in IV, avrei cambiato la sigla, avrei messo quella di Chi l'ha visto. Perché chi l'ha l'abbiamo sentito. E c'è anche.
Andrea, ciao.
Mi hanno messo a posto l'impianto e quindi sono in grado di collegarmi.
Fantastico, finalmente Yves ha lavorato.
Buongiorno a voi e bentornata Chiara.
Grazie.
Buongiorno, ben ritrovato. Chiara diceva, è un po' che non ti sento. Io ho detto, oggi lo sentirai. Perfetta sintesi. Chi è il mandante? Chi è che ci sta provando a mettere le mani nella marmellata?
Ma sai, io faccio le indagini e prima di dire i nomi devo avere delle certezze, non faccio come certi altri. Mm. Un'idea ce l'ho, ma insomma, per il momento la tengo per me.
Ecco, alcuni passaggi però sono chiari di questa indagine, no? La gente di buonsenso, anche senza saper far troppo bene le indagini, la casalinga, la mia mamma, il mio papà, cioè tanta gente, i papà di tanta gente, cioè non solo la mia famiglia, detto così sembrava solo quelli che vivono nelle vicinanze di casa mia. Qui c'è stato un cortocircuito, il tentativo di far saltare il banco però. Qual era la finalità allora?
Il vero pericolo, benché io comprenda l'emotività del Napoli, che dopo aver giocato con il Genoa e avendo riscontrato che il Genoa poi aveva tutti i giocatori positivi, al punto tale che la partita Torino-Genova è stata rinviata, capisco anche la preoccupazione per la salute. Tuttavia c'è un protocollo, c'è una bolla che pare, da quello che ho letto, il Napoli non abbia rispettato. Ergo, il problema è del Napoli, non è della Juventus. anche perché, come ho scritto e l'ho raccontato oggi, la Juventus non poteva sottrarsi da giocare, da presentarsi in campo, perché la Lega, in un comunicato molto ruvido e molto duro,
sì, è vero,
del Napoli, anche se non ha citato, aveva imposto di giocare, punto, basta. Adesso il pericolo qual è? Il pericolo è del precedente. Io ti dico la verità, benché mi ripugni vincere 3-0 a tavolino, sono altri che amano i tavolini e quindi a me personalmente ripugna, ma io, se la federazione mi imponesse di rigiocare, io direi no, io non gioco, perdo io la partita, per principio, cioè non esiste. Se c'è uno sbaglio, purtroppo te ne assumi le responsabilità.
Per logica non mi sembra quella la strada. Penso che la strada perseguibile sia percorribile, scusa, sia quella del fare ricorso per vie prima sportive e poi
allora, se vanno
civili.
Ai tre gradi, Antonio, se Napoli va ai tre gradi del giudizio, della giustizia sportiva, tra l'altro il procuratore federale è in ritardo rispetto a quanto di solito decide, perché ha chiesto un supplemento.
Sì.
Se ne andrà almeno un mese e mezzo. Il che significa che tutta questa faccenda andrà nel tritacarne per un mese e mezzo. Mi chiedo, il calcio italiano può permettersi una cosa del genere, di non fare chiarezza per un mese e mezzo? Poi io sono convinto, è la mia convinzione, pur non essendo un esperto in materia giuridica, ma la mia convinzione è che se mai poi il Napoli dovesse far ricorso al TAR, la vincerebbe. Però a questo punto dovrebbero essere la federazione, e dico anche il governo che maneggia il giocattolo calcio, che non è un giocattolo, è un'azienda che procura allo Stato molti denari, dovrebbero prendere una posizione. Perché, ripeto, io sono come Andreotti, penso sempre male e quasi sempre ci azzecco. Vuoi che non succeda più un caso di positività fino alla fine del campionato in qualche altra società?
E parliamo anche solo in questi 2 o 3 mesi, chiaro.
E vuoi che non ci sia un qualche amico in qualche ASL, eccetera, tifoso, che ti emette un'ordinanza?
E non vuoi, ti aggiungo io, Andrea, tu questa non ci hai pensato, perché tu sei come Andreotti. Io non so chi è venuto dopo al posto di Andreotti, qualcuno che mi assomiglia, magari, non per far politica, non mi interessa, ripeto sempre. Sai cosa può anche succedere? Sempre ragionando con questo atteggiamento, no? Che le squadre potranno chiedere il rinvio della partita una sola volta. Vuoi che capiti solo una volta? No? E la volta dopo sei costretto a perdere a tavolino 0-3, come dice il protocollo, e vuoi che non ci sia nessuno che si lamenti? Ti è piaciuto l'integrazione al tuo editoriale?
È evidente che è una possibilità, ma la follia è questa: accettare che le ASL dispongono della cronologia del campionato. Questo è cioè, la federazione si suiciderebbe se si acconciasse a questo. TAR o non TAR,
Andrea, ieri però parlavano, le ASL hanno competenza in casi di normalità, cioè in casi eccezionali.
Le ASL di Napoli dovrebbero occuparsi delle scuole, dove in alcune scuole non ci sono
i termometri,
termoscanner.
La fanno con la mano sulla fronte,
a un metro, spero.
Di occuparsi del Napoli, che si occupino di quello che succede nella società.
Andrea, ma se qualcuno le ha chiamati? Questi hanno fatto il loro lavoro, vengono pagati dal Ministero della Salute. Dobbiamo dimostrare che c'è efficienza
allora
in quell'ufficio.
Dire,
o no?
Forse,
no,
lo so,
no, noi non sappiamo.
De Laurentiis ci ha marciato, De Laurentiis, è così.
Abbiamo una musica di sottofondo? Una marcia?
Andrea, non so se essere contenta o meno che De Laurentiis, l'affare De Laurentiis, ha preso il posto della questione Haaland. Di qualche mese fa.
si è aggiunta. Andrea,
allora, la questione Alan,
ecco,
non sta mai in archivio, ecco, per il semplice motivo che quello continua a segnare a raffica e quindi rimane una ferita aperta.
Ecco, qui qualcuno ci marcia sopra, ci fa capire il buon Ivo. Senti, tornando invece cose di calcio, Andrea Bosco qui su Radio Bianconera, fino al termine di questa seconda parte di cose di calcio, ti chiedo, mi dai un giudizio non al mercato della Juve in entrata e in uscita, a come la Juventus si è potenziata eventualmente avendo, ci dicono oggi i giornali, diverse possibilità di identità, cioè il 3-4-1-2, il 4-3-3, il 4-4-2. In ogni fotografia di cui ho preso appunti dai giornali, in ogni fotografia c'è sempre Cristiano Ronaldo, manca una volta gli altri interpreti, soprattutto lì davanti. Chiesa o Bernardeschi, Kulusevski a centrocampo piuttosto che in attacco, dietro piuttosto De Ligt con Bonucci che qualcun altro. È la Juve giusta? È il vestito giusto? Cioè, ci sono i giocatori giusti per vestire la Juve in questi tre modi?
Allora, sicuramente la Juventus si è potenziata, con Chiesa, Kulusevski soprattutto, si è potenziata. Vedremo se anche Arthur e anche McKinney saranno, come dire, dei potenziamenti. Mi pare di capire che l'idea di Pirlo sarà quella di giocare, secondo me, con un 3-5-2 o comunque facendo grande uso, visto che ci sono 5 cambi, degli esterni, a destra e a sinistra nel centrocampo a 5. A mio avviso è un mercato sontuoso, ma è un mercato incompleto. A me pare che manchi ancora un centrocampista di grande personalità in mezzo al campo, e mi pare che forse la Juventus sia un attimo scoperta sugli esterni bassi, anche se va detto che se gioca col 3-5-2, insomma, forse un altro esterno basso non le sarebbe servito, ma certamente per come la vedo io, un centrocampista di grande fisicità, tecnica e personalità non è arrivato.
Senti, allora ti faccio dare un voto più diretto. Nel 3-4-1-2 giocheremmo con Chiellini, Bonucci, Danilo, Rabiot, Bentancur in mezzo al campo, Chiesa a destra, Frabotta, che tra l'altro entra in lista Champions, 22 giocatori, l'unico escluso sarà Khedira, Ramsey, Ronaldo con Morata. 4-3-3, in attacco Ronaldo, Dybala, Chiesa, dietro De Ligt con Bonucci in mezzo, e poi la presenza di Alessandro, che speriamo possa dare il suo forte contributo in quella zona. Nel 4-4-2 riportiamo Cuadrado basso sulla linea dei difensori, con McKennie e Arthur in mezzo al campo e Chiesa e Bernardeschi sugli esterni, Dybala con Ronaldo in attacco. Qual è quella che ti stuzzica di più?
L'ultima che hai detto.
Quindi Szczęsny, De Ligt, Demiral, Cuadrado, Alessandro, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Ronaldo, Dybala. Per quale motivo ti stuzzica di più?
Proprio perché dentro a questa formazione c'è Dybala, c'è Bernardeschi, c'è Chiesa, e quindi c'è corsa, tecnica, forza fisica e inventiva. A me pare che questa sia anche la filosofia di Pirlo. Posso dire una cosa, e dopo però mi devi concedere in chiusura di raccontarti un aneddoto. Allora, la cosa è che farei una metaforica pernacchia ai miei colleghi che per un anno e mezzo hanno messo sul mercato Bernardeschi. Ragazzi, fatevene una ragione, Bernardeschi è rimasto alla Juventus e secondo me ci rimarrà ancora a lungo. Questo è un dente che mi dovevo togliere.
Assolutamente.
Se non altro per coerenza. Detto questo, la Juventus deve trovare una sua consistenza e una sua anima, e lo potrà fare solo giocando. Sai, diciamoci la verità, Pirlo ha avuto una settimana, l'allenamento con il Novara, in campo con la Sampdoria, in campo con la Roma, domenica non ha giocato per le note vicende, e voglio dire, dovrà avere anche il tempo per trovare delle soluzioni secondo quelli che sono i suoi pensieri.
Pronti a rilanciare questo tuo messaggio chiaro e neppure in codice. Solo giocando la Juventus riuscirà a trovare la sua vera anima.
Certo. Andrea, ti salutiamo, grazie come sempre.
Aspetta, nanetto, è vero, nanetto.
In 5 secondi sì. Un nanetto che mi ha mandato domenica sera un mio amico, non so se è una cosa che gira sul web,
sì.
E recita in questo modo: allora, il Napoli non parte per Torino, la Juventus si presenta in campo perché non poteva fare diversamente. Il Napoli va al TAR, il TAR dà ragione a tutti e due e poi dai 3 punti all'Inter.
Fantastico, lo sapevo che finiva male comunque questa storia, da com'era partita. Questo è il Bosco che riconosco.
Ciao Andrea,
che ci sta sgridando il nostro Bosco qui in regia.
Alla prossima settimana, grazie ad Andrea Bosco. Adesso ci sarà.
E l'Inter se li prende, quei 3 punti, ci mancherebbe. Che scherziamo.
Cose di calcio.
Le 14:06 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Siamo queste cose di calcio, Radio Bianconera, siamo sul canale 68, Boom Channel, ci vedete in chiaro in tutta Italia, tra le 13 e le 15, questo accade tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, siamo in streaming su radiobianconera.com e attraverso la nostra applicazione.
Sai che non ti riconoscevo qui in questo spot?
Neanche io te... Quanti chili fa qua? In che squadra giocavi quando avevi questo fisicaccio qua?
Nel Napoli. Poi ho smesso perché l'ASL mi ha detto di non avrei mai potuto più giocare. E poi sono andato all'Inter e non mi hanno preso. E poi sono tornato alla Juve con te.
Qualche minuto fa abbiamo chiuso la prima ora con l'intervento di Andrea Bosco che ha chiosato.
Che ha dato 3 punti all'Inter dopo questa partita sospesa.
Molto divertente. Se volete riascoltare l'editoriale di Andrea Bosco detto tra noi, tra qualche minuto ve lo trovate pronto, confezionato,
cotto
in podcast,
solo da mangiare.
Cotto a puntino. Sul nostro sito radiobianconera.com.
Sai leggere?
Ci sono un po' di... un po'.
Vocali!
Ah, ascoltassimo tutti, saremo qua fino
Dai, andate ragazzi, abbiamo parlato troppo. Sentiamo. Oggi, adesso io vado in vacanza.
Ciao.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara.
Ciao.
Sono Gianni da Vallo della Lucania.
Ciao.
E vorrei dire 2-3 cosette, se possibile. Anche questa volta stanno riuscendo nell'impresa di far passare la Juve come la causa del bailamme che si è scatenato sabato sera. Si sentono cose assurde che la Juve addirittura
aia.
No, che è successo? È colpa di Yves.
No, è colpa del messaggio.
È colpa di Yves Menta.
Il censuratore.
Sentiamo un altro,
però avevi introdotto il tema molto bene. Condivido.
Sì. Buongiorno a voi e grazie di farci vivere il sogno bianconero.
Grazie.
Parlo di alcune cose.
Da quando io gioco
è stato criticato sempre Paratici. E poi guardiamo a casa altrui, Marotta, a 5 superi sul groppone. Che dire, facciamo una colletta e vediamo quando possiamo racimolare e lo mandiamo via.
No,
oppure
no.
Lo integriamo per il campionato italiano.
Emre, che dire.
Chiesa a me piace tantissimo, visto che comunque Douglas Costa è sempre rotto. Speriamo che magari, ecco, una preghiera in chiesa potrà sempre essere utile per la Champions. Gerardo da Salerno.
Gerardo, voi ci prendete troppo sul serio, troppo ironicamente. Tu incominci a fare delle battute come Chiara e Antonio quando devono un po' sdrammatizzare. Su Khedira abbiamo la nostra idea personalissima. Lo facciamo giocare come ci ha detto
Pasquale da Napoli contro il Crotone, il Benevento.
A Kiev quando
nevica,
fa freddo,
quando fa freddo con la pioggia.
Visto che lo paghiamo.
Poi
così.
In punizio, viene punito.
Esatto. Avremo poi un ospite e parleremo anche di mercato e anche di squadre europee, perché diciamocelo chiaramente, il 10° scudetto è certamente... un obiettivo, l'asticella, io la alzo un po' e la metterei sull'Europa, quindi dobbiamo capire anche come si sono rinforzate le nostre avversarie. Andiamo con un altro vocale.
Registrazione bloccata.
Aia.
Cari amici, buon pomeriggio. C'è un conflitto istituzionale che veramente ve lo raccomando. E comunque è bello ascoltarvi, perché questo è un prodotto che decisamente mancava nel range delle radio e del prodotto mediatico.
Grazie.
Sono contento veramente, spero che attraverso voi io sappia quanti gol ha segnato la Juventus in tutta la sua storia.
Io te li vado a cercare subito, guarda, delle puntate, quelle puntate, ci sono sempre i temi d'attualità che tengono banco, lo sai benissimo, però ci stuzzichi sempre. Ieri sera sei intervenuto alla Juve del lunedì, ma naturalmente chi vuole intervenga di più con i vocali, con i messaggi, cercheremo anche in tempo reale. Avessi una valletta, ad esempio, in questa trasmissione, cosa che non ci possiamo ancora permettere, perché diamo tutto il budget a Chiara Papanicolaou, quindi non ci possiamo permettere una persona che possa andare in tempo reale a fare questo tipo di ricerca.
Cioè, tu vorresti che io facessi più di quanto non faccio in queste...
No, manca, ho detto, manca questa trasmissione, una valletta. Quella,
fai
quella
dei veramente... casting.
Dei casting, potremmo iniziare. No, quella è Ghiringhelli. Quella è Ghiringhelli.
È vero, è Ghiringhelli che si occupa dei casting. Abbiamo delle altre note audio da ascoltare.
Scusate, io insegno. Sì. Infatti i ragazzi sono senza mascherina, però al lavoro ci vado, come ci è andata a lavoro l'Atalanta, come ci sono andato a lavoro tutto.
Diglielo.
Poi hanno messo nero su bianco, hanno accettato tutte le problematiche e va avanti così. Che cosa ci vogliamo fare? Vogliamo fare una partita sì e una partita no? Non mi piace quello che sta dicendo il vostro ospite, è troppo di parte.
Sta rifacendo l'intervento del professor Landi.
No, noi non abbiamo detto chi è della Juve, chi è del Napoli, chi è del Milan, no? Però poi c'è una tendenza, ovviamente, ci sta il buon senso, ma non in questi termini, perché la vita di tutti i giorni, sappiamo che la scuola allora non potrebbe riaprire, c'hanno i tetti d'amianto, i ragazzi non hanno le mascherine, molte scuole le danno ma poi non le impieghi, le finestre devono essere tenute aperte ma fa un freddo tremendo, quindi vanno chiuse, non possono andare in bagno, cioè mi sembra che se vogliamo andare a scuola dobbiamo accettare quel tipo di rischio. Il Napoli avrebbe dovuto accettare quel tipo di rischio presentandosi sul posto del lavoro, e poi a quel punto microfoni aperti, taccuini aperti, quando fa comodo si parla, vero amici del mondo del calcio? Quando no, la stampa viene tenuta distante, e allora prendetevi anche i giudizi pesanti della vostra categoria, perché i presidenti di Serie A sono davvero rattristati, definiamolo così, dall'atteggiamento poco professionale del signor De Laurentiis. Ha veramente dimostrato di essere un ottimo imprenditore cinematografico.
Abbiamo qualche altro audio da ascoltare, Yves? Questo è l'imprenditore cinematografico, non me l'aspettavo.
Neanche Pozzo Pilato.
Non è riuscito a sbolognare Khedira, spero che almeno lo utilizzi quanto più possibile, almeno lo paga per qualcosa, non per stare a casa sua.
Capiterà
e
come...
Inoltre la Juve fa bene a fare tutto il possibile per non farsi prendere in giro dai napoletani, perché veramente hanno stufato col loro vittimismo, non si presentano e poi pretendono pure di aver ragione. Ciao da Luigi.
C'è un vuoto legislativo, ci sono le maglie larghe di un protocollo, in questo momento siamo in emergenza, un periodo lungo, no? Di emergenza, e quindi se ognuno volesse sfruttare quel vuoto per fare i suoi comodi, diciamo che non merita di rappresentare o di giocare o di partecipare a un campionato importante come la Serie A, o di partecipare a grossi convegni o di partecipare alle riunioni sindacali o di governo del nostro paese. Io dico questo perché le regole sono state cercate, sottoscritte, firmate, poi le devi applicare se sei nella condizione di applicare. Se ci fossero stati problemi seri, no? Un contagio improvviso nella notte, l'incendio, il Napoli che non si può allenare, il centro sportivo contagiato da un'improvvisa malattia infettiva, ci mancherebbe, sarebbe intervenuto il ministro, sarebbe intervenuto il governo, no, ci fosse stata l'impossibilità di partire veramente, piogge temporali, cioè, capito? No, niente di tutto questo. La città ha continuato a fare quello che doveva fare, gli studenti hanno continuato a fare quello che c'era da fare nel migliore dei modi, ognuno abbia il buon senso di comportarsi civilmente in modo migliore.
Massimiliano da Liverpool crede tantissimo in Kulusevski e Chiesa. Quest'anno abbiamo preso Kulu e Chiesa. Se non vinciamo,
detto così è brutto.
È l'abbreviativo Kulu.
Kulu.
Kulu ho detto. Kulu.
Compra la vocale giusta.
Kulu e Chiesa. Se non vinciamo la Champions quest'anno, non la vinciamo più. Addirittura punta talmente tanto su questi due giovani da poter sognare la Champions, Massimiliano, con Kulusevski.
Questo non te lo so
Chiesa.
Dire. Per me in Champions non conta molto tanto L'esperienza, conta molto la bella gioventù per andare avanti, ma poi poi le finali normalmente ci arriva chi le merita di più, chi ha più esperienza, chi è più cattivo, chi è più preparato, chi è più svezzato, cioè ci metto tutte queste cose. Motivo per cui la Juventus si è avvicinata molto di più di tante altre squadre, ma ha peccato poi per qualcuna di queste componenti di cui ho appena parlato.
Il problema attuale della Juve è il suo Chiellini Bonucci, perché Pirlo non avrà la forza di cambiarli. No. Bernardeschi è rimasto perché non ha mercato, si rifà un po' alla considerazione di Andrea Bosco, che invece crede molto in Bernardeschi, è un calciatore che gli piace molto, l'ha sempre difeso a spada tratta, invece secondo questo ascoltatore Bernardeschi è semplicemente rimasto alla Juve perché non si vende. Chiellini Bonucci, no, secondo me per Pirlo invece li cambierai.
Ma due risposte veloci, poi abbiamo già l'ospite pronto. Io penso che Chiellini verrà sfruttato a dovere, il giocatore si conosce molto bene, ha le caratteristiche del leader in campo, fuori dal campo, e quindi in questo momento deve sopperire con una presenza magari in più, vista l'assenza di De Ligt. Per quanto riguarda, ma poi ci sarà spazio per De Ligt, ci sarà spazio per Demiral, io penso molto di più in difesa che cioè molto di più quest'anno che altre volte, che in passato. Per quanto riguarda Bernardeschi non penso che non avesse mercato. Pirlo crede sul giocatore e penso che con Pirlo sia Chiesa che Bernardeschi possano ritrovare, cioè Bernardeschi ritrovare quella serenità e quello spunto e quella maturità che gli è mancata Allegri perché era l'inizio, Sarri perché gli chiedeva qualcosa di diverso, e ritengo che se giocheranno insieme bene qualche volta, altrimenti potrebbero rappresentare una l'alternativa dell'altro, perché come ha detto giustamente Andrea Bosco, una Juventus che dovrà sfruttare il più possibile gli esterni, e qui abbiamo esterni giovani, interessanti, buoni bravi coi piedi, e quindi possono anche con i 5 cambi essere utilizzati molto di più di quanto sarebbero stati utilizzati nel passato con soli 3 cambi.
Diamo il benvenuto al direttore sportivo Malu Pasincatu. Ciao Malu, benvenuto.
Ah, eccolo.
Buon pomeriggio a tutti i radio telespettatori.
Ciao Malu, allora noi oggi abbiamo già toccato gli aspetti, anzi siamo in onda 12 ore al giorno e tu in replica tutta la notte, ci scrivono anche la notte, pensa, no? Sui programmi in replica, quindi i temi caldi li abbiamo trattati, chiederò a te anche un tuo parere naturalmente su questa partita non giocata, sul protocollo, tutto quello che vuoi, però ci ripeteremo ogni volta. Il mercato si è chiuso della Juventus che ha centrato il colpo che inseguiva già da 3 anni, mi confermi? L'anno scorso era arrivato il padrone nuovo, il presidente nuovo, Paratici ce l'aveva nel taccuino già da tempo. Partiamo invece con te, tu che sei un esperto e attento osservatore del calcio internazionale, dai colpi di mercato delle big in giro per l'Europa?
Ma come sempre le big non si fanno attendere, non hanno problemi di liquidità e dunque sono stati fatti dei veri colpi. Innanzitutto direi il Chelsea ha fatto un mercato pazzesco perché ha preso sia Timo Werner che Havertz che Zaic, che sono 3 colpi importanti. Poi ha preso Thiago Silva a parametro zero, dunque il Chelsea si è veramente rinforzato. Il Manchester United ha fatto il colpo Cavani a parametro zero, un colpo degli ultimi giorni, però si porta in casa un giocatore importante, e poi dopo che si era già preso Van de Beek dall'Ajax e alle Telles, l'ex esterno sinistro, che era un giocatore che interessava anche la Juve, ma poi l'ha preso il Manchester United. Per quanto riguarda City, ha preso Ferran Torres e Ruben Dias e il difensore Ake, un difensore olandese che a me piace molto, dunque anche se il Manchester non è partito benissimo in campionato, però poi si vedrà più avanti come giocherà. Per quanto riguarda Liverpool, era una squadra che aveva poco da cambiare, ha preso Thiago Alcantara, fresco campione d'Europa col Bayern Monaco, una perdita importante per i bavaresi che si sono rifatti con l'acquisto di Leroy Sané, diciamo un giocatore tedesco predestinato che ha fatto già bene allo Schalke, poi comunque al City, voleva tornare in patria, a Bayern ha fatto bene. Il Paris Saint-Germain comunque si è rinforzato per quello che gli serviva un esterno destro basso, ha preso Florenzi e i risultati delle prime partite danno ragione, perché le prestazioni il giocatore ex romanista sono stati veramente all'altezza, sembra quasi in una seconda giovinezza, ringiovanito e soprattutto protagonista. Il colpo Ken, che può essere un colpo, diciamo, se il ragazzo farà bene, visto che è un prestito con diritto di riscatto, bisogna capire quello che succederà, anche se secondo me rischia di avere poco spazio, perché quando è davanti Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, però sicuramente per il giocatore italiano piemontese può essere un'opportunità, lui essendo italo-francofono va a giocare a Parigi, che comunque è un posto dove per i black, come dico sempre io, cioè, è molto facile integrarsi nel tessuto sociale e immedesimarsi con quella squadra. Diciamo che a grandi linee queste sono un po' le squadre che hanno fatto quello che dovevano fare, e l'hanno fatto nel migliore dei modi, anche perché economicamente stanno bene.
In Italia, alla fine della fiera, chi è che ha davvero fatto il mercato migliore? E quest'anno, a mio avviso, Malù, dobbiamo dare un voto magari superiore a chi è riuscito anche nel cedere, prestare, regalare, tutto quello che vuoi, ma non tenere a bilancio anche solo pesantemente gli stipendi. Sotto questo aspetto, Paratici, la Juve, a mio avviso, ha fatto un grosso balzo in avanti nelle ultime ore. L'Inter, mi sembra che invece anche solo così rispecchia un po' la situazione di Nainggolan, no? Che resta a Milano, certo, può diventare un'opportunità e magari ritrovi il campione in casa, però tanti esuberi al di là di un mercato d'esperienza, non credi?
Ma io credo che sono d'accordo con te, è un mercato dove non bisogna sparare sui direttori sportivi, sulle società, perché è un mercato difficile per tutti, soprattutto in Italia, visto che non abbiamo la forza economica che c'ha, nonostante il lockdown, il calcio inglese, che già stava bene già prima rispetto a noi, di conseguenza anche in momenti di difficoltà ha sempre un vantaggio rispetto al nostro campionato. Diciamo che quando tu, in questo caso Paratici, togli a bilancio degli ingaggi importanti, vedi Matuidi, vedi Higuain, De Sciglio, Douglas Costa, Rugani, cominciano a essere comunque un risparmio importante per le casse della società. Non era facile vendere, però già il fatto che tu risparmi 20-25 milioni o anche di più, se non sbaglio
30, meno, sono anzi, circa una trentina, 30,
una trentina di soldi a bilancio per quanto riguarda gli stipendi, hai già fatto comunque un buon lavoro in attesa di tempi migliori. Per quanto riguarda l'Inter ha fatto un buon mercato, perché Hakimi è sicuramente un giocatore che sarà
intrigante,
il migliore nel suo ruolo, un giocatore che non è una sorpresa assolutamente, è una certezza, e lo sta dimostrando Ponti via. Il fatto che rimane Nainggolan mi stuzzica, perché Conte magari una partita potrebbe giocare anche col 4-2-4, e quando tu c'hai Vidal e Nainggolan che corrono per 4 non hai bisogno di altri centrocampisti. Comunque, come hai detto tu, può essere un valore in più, perché comunque Zhang in questo periodo ha detto va bene tutto, ma non dobbiamo svendere i nostri gioielli. Difatti Cagliari non voleva arrivare fino a una certa cifra, e infatti Nainggolan non è partito. Il Milan ha fatto una squadra giovane, ha preso Tonali, non è riuscito a fare ieri, ma era difficilissimo, il difensore centrale, dunque questo, diciamo, rimane un po' il colpo in canna che non è riuscito al Milan per concludere una campagna acquisti comunque per me positiva. La Roma, con l'arrivo di Smalling all'ultimo minuto, in qualche modo si è salvato, perché comunque prende il giocatore che era 3 mesi che voleva Fonseca. Forse la Lazio è rimasta un po' troppo ferma, nel senso è rimasta un po' quella che è, però è anche vero che è una squadra che già funzionava bene così, dunque se riescono a ripetere il campionato dello scorso anno potrebbero avere ragione loro, però avendo l'impegno della Champions League mi sarei aspettato forse qualcosa in più, dunque vediamo. Poi ripetiamo, il mercato di gennaio praticamente tra 2 mesi e mezzo, dunque è un mercato strano anche per quello, perché oggi siamo al 6 di ottobre, il 6 di dicembre saremo qui a parlare già di pieno mercato, perché dal 2 gennaio riapre il mercato, ma già gli affari si fanno molto prima.
Malù, ti volevo chiedere dell'Atalanta. Io ho davanti a me il voto che gli assegna a questo mercato il Tutto Sport, un 8, così come all'Inter 8, 7 al Sassuolo. Ti chiedo poi anche queste squadre. Secondo me il Sassuolo ha una squadra davvero interessante, cioè equilibrata in ogni reparto, fatta anche con giocatori giovani ma sicuramente di qualità. Ti volevo chiedere invece dell'Atalanta che sta stupendo ancora, ripartita alla grande, segna tanto, non era mai successo nelle prime tre giornate, vince, convince, subisce, riparte, cioè tutto quello che di buono abbiamo detto in questi ultimi anni. Ti chiedo, ma il mercato, che tipo di mercato è stato quello dell'Atalanta? Perché poi vado a vedere Romero al centro della preso acquistato dalla Juventus, al centro della difesa, e il compagno di reparto davanti per Zapata e Govec. Come è stata strutturata l'Atalanta da Gasperini per questo nuovo campionato?
Ma guarda, parliamo sempre di Gasperini, però permettetemi di fare un nome della categoria che lo reputo uno dei migliori DS, ma non da oggi, da sempre, del calcio italiano, che è Giovanni Sartori. Un direttore sportivo che non ama i riflettori, che fa poche interviste, che addirittura segue poco la squadra, che fa, perché mentre la sua squadra gioca, lui e i suoi altri campi a vedere i giocatori già che deve prendere per la propria squadra. Dunque io l'ho sempre detto, anche quando lo sento, dico sempre che lo riconosco come uno dei miei punti di riferimento nel nostro lavoro. Perché? Perché sa arrivare prima degli altri, sa prendere giocatori bravi, sconosciuti, a prezzi modici e rivenderli a prezzi, diciamo, anche sproporzionati, perché veramente plusvalenze pazzesche. Io penso che in un momento di crisi l'Atalanta ha fatto una plusvalenza, se non vado errato, di quasi 100 milioni. C'è una roba, per parlare in termini proprio semplicistici, difficilissimo da fare in questo periodo per una squadra detta provinciale. Però l'Atalanta è una certezza, una squadra che è inutile nascondersi. Può essere veramente, e io me lo auguro anche per il nostro calcio, un Leicester italiano, ovvero una squadra che può lottare fino alla fine contro le big, contro la Juve, contro l'Inter, contro il Milan, la Lazio, il Napoli, la Roma. Comunque essere veramente una squadra che
può lottare. Ma lui, secondo me, è più forte di quel Leicester di Ranieri, sai? Cioè arriva da diversi anni, è migliorato, è cresciuto, lo stesso allenatore. Mi sembra addirittura più forte, ma questo per accreditare ancora di più il tuo pensiero e la possibilità di vedere come serie antagonista per la vittoria di questo scudetto anche l'Atalanta, quest'anno lo dico apertamente anch'io.
Sì, è una squadra che gioca bene, che gioca a memoria, poi chiunque arriva sembra già che lì da tanti anni, perché chi ha visto il gol di Lammers è rimasta a bocca aperta, me l'ho chiamato tanti amici, ma chi è questo giocatore qua che ha fatto questo bellissimo gol? Perché arrivano giocatori per lo più, diciamo, sconosciuti o poco reclamizzati prima dell'arrivo in Italia e poi fanno bene. Lo stesso giocatore russo che è infortunato, Miranchuk, della Lokomotiv Mosca, è un grandissimo acquisto. Anzi, la Juventus ne sa qualcosa, perché gol che mise un po' in difficoltà la Juve proprio qui in casa lo stiglo proprio lui contro i bianconeri in Champions League. Dunque Atalanta va sul sicuro. Ricordo l'anno scorso Malinowski, quando arrivò in sordina e poi risultò uno dei migliori giocatori. Pasalic, che aveva già giocato in Italia, aveva giocato al Milan sembra che aveva fatto un passaggio a vuoto, invece all'Atalanta l'ha riscattato e si è confermato un giocatore importante. Dunque il Papu Gomez, che ha avuto sirene arabe che lo volevano, ha rinunciato a tantissimi soldi pur di essere il capitano e l'anima di questa Atalanta, che Gasperini, tecnico piemontese, che io e te conosciamo molto bene, visto che è proprio cresciuto come allenatore nei giovanili della Juventus, oggi lo reputo comunque un allenatore che si sta riprendendo con gli interessi, quello che le grandi squadre non gli hanno mai dato, non gliel'hanno mai concesso, perché comunque l'unica squadra che ha allenato come big l'Inter era un Inter post triplete, dunque chiunque andava sicuramente non poteva andare a fare bella figura, era un po' difficile. Dunque secondo me è un allenatore veramente che è un maestro di calcio, ma che con l'Atalanta ha creato in simbiosi un qualcosa che speriamo duri nel tempo.
Ma lui, in questi ultimi minuti, poi non so se anche Chiara ha qualche curiosità di mercato, ti chiedo di farmi un parallelo, caratteristiche, potenzialità, media voto dal tuo punto di vista, no? In un confronto Bernardeschi-Chiesa. Allora, intanto erano due giocatori pilastri della Fiorentina già da tempo, Chiesa molto giovane, Bernardeschi qualcosa di più sotto il profilo dell'esperienza, si ritrovano alla Juventus. Mi dici cosa uno più dell'altro, uno sarà l'alternativa dell'altro, potremmo vederli insieme tante volte o poche, secondo te?
Ma guarda, io dico sempre una cosa: i grandi giocatori si vedono proprio in questo passaggio, quando passi da una squadra importante, però comunque di seconda fascia come la Fiorentina, e quando vai in una squadra di prima fascia come la Juve, l'Inter, il Milan. Io parlo sempre di blasone, non guardo il momento storico della squadra. Il Milan, anche se ha avuto questi alti e bassi, è sempre il Milan. Dunque io guardo il blasone, la storia di piazze dove la maglia è veramente pesantissima indossarla. Chiesa, Bernardeschi purtroppo ci ha dimostrato in questo passaggio, l'ha patito, è stato un giocatore non costante, però penso che con l'arrivo di Pirlo, penso che con l'ultima chiamata, il fatto che è rimasto, possa anche con l'arrivo di Chiesa tirare fuori quelle che sono le sue qualità. Vedremo come sarà impiegato, si parla addirittura un Bernardeschi alla Zambrotta. Non penso che ne abbia le caratteristiche, perché lui è molto più offensivo, poco incline magari alla fase difensiva, e Zambrotta saprà fare tutte e due le fasi. Sono diversi, però sono tutti e due giocatori potenzialmente con ottima qualità. Uno è mancino, uno destro, veloci, tecnici entrambi. Uno arriva adesso e deve dimostrare di essere da Juve. Questo è quello che viene chiesto a Chiesa, perché quando vieni pagato 60 milioni, lasciamo perdere la formula, devi comunque dimostrare di essere un giocatore della Juve fin da subito. E si mette comunque alla prova, perché è lì che si diventa campioni e non solo dei buoni giocatori.
Malù, guarda, gli hai fatto tutte le domande tu e adesso io non ho più tempo, sono le 14.31 e lo dobbiamo salutare.
Io volevo fare una risposta, volevo fare una domanda io a voi e
sì,
volevo rispondere.
Velocissimo.
Non mi è piaciuta assolutamente la brutta figura che abbiamo fatto sul discorso Juve-Napoli a livello internazionale. C'erano 180 televisioni collegate, tutto il mondo che aspettava questa partita, e noi da buoni italiani abbiamo fatto una figura che, comunque, non voglio entrare in merito chi c'ha ragione e torto, sono figure che in questo momento non ce lo possiamo permettere. Già il nostro prodotto calcio è inferiore rispetto alla Premier League, a volte anche alla Liga, forse addirittura alla Bundesliga per come è confezionato. Quando sono dei big match, che sono quelle poche partite che all'estero vogliono vederle, non gliele facciamo vedere per problemi interni nostri. Sicuramente
non cerchiamo colpevoli. Io, te e Chiara abbiamo sicuramente la coscienza più a posto di chi invece ha cercato il modo per non giocare questa partita, per provare a non farla giocare. Questo è il mio punto di vista. Grazie,
ciao Malù, grazie, alla prossima.
Grazie a voi. Ciao,
Malù Pasincato su Radio Bianconera, sono le 14.32, gli aggiornamenti dallo sport.
Cose di calcio.
Le 14.36, ultima parte di Cose di Calcio, questa puntata di martedì 6 ottobre. Calda più calda che mai, nonostante le temperature, che comunque al sud permangono alte. Ti dico che in Grecia fanno il bagno. Noi siamo qui, sotto la pioggia, al freddo, coi piumini, e in Grecia se la spassano, capito? 340-5425-324, il numero per messaggi, WhatsApp, note audio. Il Napoli in bolla, ci scrive Biagio. Ma adesso, per quanto non ne parliamo più, Antonio?
Di cosa?
Antonio, del Napoli,
scusa,
della
stavo
bolla.
Leggendo perché
Antonio,
mi scrivono direttore.
Radio Bianconera, chiamo Antonio. Sì, salve, sono le...
Sono l'ASL. Sono l'ASL. E non poteva presentarsi al lavoro. Benissimo, per quanto tempo devo stare a casa?
Tu te la sei rischiata che io non venissi per un po' di tempo. Invece no, sono...
Io ti ho chiesto
qui
il certificato, la certificazione, possiamo dirlo?
Certo.
È un diritto privato leso?
No, non penso.
E sei negativa?
No.
Sei negativa, anche perché sennò non saresti...
Non sarei qua, sarei ancora in isolamento fiduciario.
Lei ci tiene, lei ha fatto esattamente il contrario di De Laurentiis. In tutti i modi voleva tornare. Io dicevo no, fammi prima...
Io volevo venire invece a tutti i costi a trasmettere qui,
no,
in sede.
Esatto. No, ma stai lì via Skype, magari non c'è neanche la linea. No, io vengo, faccio anche il tampone. Scesa a Malpensa, ha fatto il tampone, mi ha mandato il certificato. Vedi Antonio, ci vediamo domani. No, io ho scritto no. Dai, fammi leggere. Negativo. No, ma forse negativo vuol dire che sei positiva. Meglio
è
che tu stia a casa.
Si legge.
Perché in Grecia sai che fate tutte le cose al contrario,
sì, certo.
No?
No.
Non è così.
Ciao Radio Bianconera.
Oh mamma.
Chi è?
Sono Cristiano da Casal Bordino.
Ciao Cristiano.
Con Chiesa e Morata è un super attacco fino alla fine.
Mamma mia.
Con Chiesa e Morata cosa ha detto?
Super attacco.
Ah, super attacco. E Kulusevski?
Fino alla fine.
Dove me lo metti Cristiano Kulusevski?
A scuola. Non puoi,
a scuola.
È uscito un attimo dall'aula. Ha detto che andava in bagno.
No, 14.38 è uscito, è a casa.
No, secondo me è ancora a scuola, è uscito e
apposta.
Ci ha lanciato un messaggio.
Col suo cellulare.
Bravo. Continuate
Cristiano.
Anche voi. Ciao Cristiano.
Buongiorno
Porta
ragazzi.
Io... Gol! Devi gridarmi la prossima volta.
Buongiorno ragazzi. Io non capisco i giudizi funerei di alcuni ascoltatori, ma se ci siamo tolti quasi tutti gli esuberi, tranne che dire a chi a gennaio lo puoi mandare via, oppure come Io spero farlo giocare fino a gennaio e poi decidere. Abbiamo ringiovanito e migliorato la squadra. Io a Paratici do 7 il voto di Valerio da Gran Canaria. Alla fin fine, poi dai, anch'io sono partita male. Mi cospargo il capo di cenere, Fabio.
Abbi forse mezzo voto in meno, riuscito a risparmiare, però il problema l'hai solo spostato. L'hai solo spostato.
Dite la verità. Si aspettava il colpaccio a centrocampo che non è arrivato comunque. Il Pogba della situazione.
Ma ci si poteva aspettare. Allora, bisogna intanto distinguere. Mancano se questo
Ciccio.
Voto. Se questo.
Yves fa così con le mani. Ciccio. Mancano i
soldi. Ci sono altri vocali invece di sentire sempre Antonio Polino? Dai, fammi sentire i vocali.
Piuttosto che sentire sempre Yves e cercare di interpretare.
Facciamo lavorare
suoi...
anche Yves, che sennò poi lì.
Yves Gustomenta. Di un Yves Gustomenta, non è male.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara.
Ciao.
Sono Gianni da Vallo della Lucania.
Mi ha già sentito.
E vorrei dire due o tre cosette,
sì,
se possibile.
Beccato.
Anche questa volta stanno riuscendo.
Ah no, perché questo l'ha rimandato.
Far passare la Juve.
Sentiamo.
Come la causa di tutto il bailame che si è scatenato da
prima.
Sabato sera. Si sentono cose assurde, che la Juve manipola la Lega. Ricordate a marzo, dopo la gara a porte chiuse con l'Inter, i danneggiati erano quelli di Milano, perché giocare col pubblico avverso dà più stimoli.
Vero.
Che avevano fermato il campionato dopo la positività del primo juventino. La vorrei pregare, direttore, di farsi portavoce con i suoi colleghi, magari giornalisti che lei conosce magari personalmente, i vari opinionisti in TV
stasera,
che vanno
stasera
a difendere la nostra squadra. Che lo facciano però che lo facciano con convinzione, e come diciamo qua si deve la vedere la giugulare che si gonfia, rispettare sempre le opinioni altrui, però esprimere le proprie.
Ci siamo un po' stufati
con forza,
mi vuoi far capire,
con grande convinzione.
Gianni da Vallo Lucania, che tra l'altro stava scrivendo anche il messaggio, anzi lo sto leggendo per completare il messaggio, quindi l'abbiamo fatto riascoltare quello che non si ascoltava prima.
Senti,
è vero,
per questa
ogni tanto
sera,
un po'
per questa
fastidioso.
Sera te lo sei messo, te la sei messa la valeriana in borsa per stare stai calmo questa sera, per favore, a 7 gold. C'è qualcuno
non
che
so.
Sosterrà le tesi del Napoli tra gli ospiti?
Ah, sicuro. Cioè, se mi vengono a dire
stai
che
calmo,
il problema
favore.
Adesso è la Juve, che non avrebbe dovuto accettare, scusate, è un messaggio che non può passare sicuramente da certe bocche, da chi ricopre certi ruoli, mi permetto di dirlo in massima onestà intellettuale e professionale. Se c'è un protocollo, io mi aspetto che chi ha firmato quel protocollo, il presidente, uno della commissione del comitato tecnico scientifico, un medico, tutto quello che volete, non possa metterla tara al luce vino.
Sentiamo un altro audio.
Buon pomeriggio, Carmela da Ragusa.
Ciao Carmela.
Il mercato della Juve è 8, perché tanto 8. I giocatori che vengono con noi, quando addossano quella gloriosa maglia, diventano bravi.
Guarda che poi
senti
la voce.
La sceneggiata Juve-Napoli... gli diamo l'Oscar, tanto noi avremmo sempre torto, quindi in un modo o nell'altro ci daranno sempre torto, anche se abbiamo ragione. Per il resto vi sto guardando su un channel e naturalmente siete bellissimi.
Grazie.
Naturalmente. Aspetta che mi metto... Dov'è la telecamera?
Domani
dammi,
voi...
dammi la 1, dammi la 1, la 1, la 2,
fai
la
come, fai come Barbarella, vi amo.
Chi è più bello tra Antonio Polino e Chiara Papadicolaou? Il pubblico maschile può votare solo per Chiara, il pubblico femminile solo per Antonio. Grazie, gentilissima, carina, simpatica, è vero, cioè ogni tanto cercate di capire anche il sottoscritto quando
abbiamo
si trova...
bisogno di più donne che scrivono,
sì,
se no lui poi...
Sì, esatto, se no poi vinco un voto solo su uno, non va bene. No, ce ne sono tante, magari sono un po' timidelle, eh? Fate...
Abbiamo altri audio da sentire, Yves?
Sì? Dopo decide lui, capito? Prima ci dice vocali, decide il direttore in questa radio, c'è solo un direttore, viene alle riunioni sindacali e poi fa come vuole lui.
Ma tu sei contento dell'arrivo di Chiesa alla Juve? Non me l'hai
sì.
ancora detto?
Sì, assolutamente.
Ma così convinto?
Sì.
Non
assolutamente
pensavo.
Assolutamente sì.
E di Morata?
No, di Morata, allora
errore,
vi dico,
errore.
Io avrei dato 8 al mercato della Juventus, 8, perché alla fine sei riuscito a far fuori... 5 su 6 i giocatori che avresti voluto far fuori.
Allora Costa, Rugani, De Sciglio,
Matuidi,
Higuain. Ma pensa che è passato tanto di quel tempo che io me ne ero dimenticato.
Capisci?
Mi
quindi,
sembra 3 anni fa.
Fossi riuscito,
solo che dire. Sì.
Esatto, fossi riuscito a incassare qualcosa di più, però ti sei trovato una situazione un po' ingarbugliata. Però hai risparmiato tanto sugli ingaggi. Hai centrato un obiettivo, no? Il risparmio degli ingaggi. Qualcosa ci tornerà indietro. forse, probabilmente, Rugani, cioè a quegli stipendi che ha, forse no, si meriterà di la riconferma nelle squadra, nella squadra, o si meriteranno la conferma nelle squadre. Douglas Costa andrà in scadenza di contratto, quindi hai risparmiato. Io penso che dovendo e volendo ringiovanire la squadra, la Juventus abbia centrato un altro obiettivo, perché calcolate, tolto un centrocampista e tolto un portiere, la Juventus nella sua rosa dei 22 giocatori, quelli che metteranno in lista Champions, avrà la possibilità, cioè ha una squadra sotto i 25 anni, se non qualcosa addirittura.
Beh,
di meno.
Ecco, il punto positivo è che si è ringiovanita molto in
si
questa...
Si è ringiovanita, quindi non è che ha messo i ragazzini per riempire, certo. Appunto. Quindi stai guardando anche al futuro, no? Hai riappiattito un po' gli ingaggi, perché Chiesa non lo prendi a 12, a 10 milioni di ingaggio, lo prendi a 5, ok? Quindi riallinei, riporti un po' più in basso la linea degli ingaggi, ovviamente. Dico che per meritarsi un 8 in entrata ci avrei messo l'esperienza di Dzeko più che quella di Morata, perché la Juventus necessitava, a mio avviso, più di un uomo, un animale d'area, che non uno che cercasse solo la profondità.
Guarda, di questo me ne assumo la responsabilità, sì. Lo ammetto, perché di portare Dzeko a Torino il carico era stato affidato a me,
e non sei
proprio
riuscita.
Da Paratici in persona, e non ci sono riuscita, nonostante ben due incursioni di una settimana l'una a Roma, quindi me ne assumo la responsabilità. Vediamo se la pensa come te il nostro ospite della redazione di Tutto Sport, Walter Perosino. Walter, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Walter, intanto grazie per essere intervenuto con la piena disponibilità che ti contraddistingue. Senti, io leggevo questa mattina, perché ti ho disturbato? Perché io leggo Tutto Sport, vedo Walter faccio molto bene. Vedo Walter Perosino a pagina 26, ma non per mancanza di importanza, messo a pagina 26, che mi tratta a dovere quali sono le sorprese di quest'anno in questo campionato che tu definisci, questo calcio, che definisci il calcio del Covid. Alla luce dei tanti risultati così, un po' qua, un po' là in Europa, anche per questo motivo, ci spieghi un po', ci dai un po' il gusto, il senso del tuo articolo di oggi?
Beh, è tutto molto semplice. Questa è una stagione che è concatenata con quella precedente in modo anomalo, e quindi quelli che sono il livello tecnico e tattico delle squadre che hanno contraddistinto la stagione precedente, per forza di cose non possono essere stravolte nella stagione successiva. Quello che c'è in più, c'è un carico di fatica, di noia anche, di tensione legata a tutto quelle che sono le problematiche legate a bolle. Infatti, come finivo l'articolo, dicevo, qui non si parla di palla, ma si parla di bolle, di bolla ormai, perché tutte le squadre devono fare i conti con situazioni anomale che vanno ad alterare quello che è un equilibrio che fa parte del loro quotidiano, del loro essere professionisti. Quindi capita che un Liverpool, sul quale non si può dire nulla come qualità tecnica e come configurazione tattica, si distragga, tutti insieme si distraggano e subiscano 7 reti, ma parlo di 7, ne potranno subire anche 12, e in modo quasi, si consegnano quasi inermi, disarmati ad un Aston Villa che comunque in questo momento è una delle squadre più in forma in Inghilterra. E quindi il Paris Saint-Germain perde 2 partite di campionato consecutivo, una con Lens neopromossa. Il Bayern ne vada un po' sulle montagne russe contro l'Hertha Berlino, da 2-0 a 2-2, 3-2, 3-3, per poi vincere 4-3 con questo immenso giocatore che è Robert Lewandowski. Voi parlavate di Morata, parlavate di Dzeko, il più forte in questo momento,
assolutamente,
è Robert Lewandowski, uno che segna sempre in qualsiasi modo. E quindi è un calcio strano al quale bisogna un po' abituarsi, perché comunque ci sono giornate in cui queste squadre, per quanto siano perfette, per quanto può essere perfetta una squadra di calcio ovviamente, o per quanto sia entusiasmante, ogni tanto questi sbarellano e te li trovi così inermi in campo, che vagano senza una meta. E questo è tutto quello che è il carico di una stagione strana, indecifrabile come questa che io ho definito del Covid, citando più che un overtraining, come quando tu ti alleni tanto e poi vai in debito d'ossigeno, sì, che no? È un overplaying, perché giochi troppo e giochi tanto e questo ti porta via energie soprattutto mentali.
Ecco, parlavi di un di vari campionati, hai fatto la perfetta sintesi dei risultati altalenanti delle grandi d'Europa, quelle che probabilmente le italiane si troveranno di fronte da affrontare. Dalle altre parti giocano, in Italia siamo riusciti a rovinarci l'ultima domenica. Ci sono anche qui forti tensioni o qualcosa di più? O siamo abituati troppo male a mettere davanti al calcio le parole e la politica?
Vedi, il discorso è che in Italia troppo spesso molta gente usa il calcio per attirare l'attenzione. All'estero non è così. All'estero si stabiliscono dei protocolli, delle direttive, e si cerca di rispettarle, perché se noi guardiamo bene in tutta Europa non esiste, e parlo ovviamente dei campionati più importanti, certo, è ben chiaro, però nessuno di questi campionati c'è mai stato una squadra che non si è presentata. Lo stesso Liverpool, per esempio, sta giocando senza Mané e Thiago Alcantara, e Thiago Alcantara, che rappresenta il cocktail perfetto del centrocampista moderno, che sono fuori in quarantena. Cioè, ormai la quarantena è vissuta dalle squadre di calcio come l'infortunio. Vanno a casa, si fermano lì. Cioè, in Bundesliga fanno qualcosa come 1800 tamponi a settimana a tutte le squadre di prima e seconda divisione, e poi ne fanno altri 1800 a tutti i familiari. Cioè, e quindi c'è un'attenzione particolare, ma non più finalizzata a concludere una stagione come poteva essere prima, ma per creare una situazione di continuità che permetta ai giocatori di non essere animali professionisti da laboratorio, che quindi chiusi in un laboratorio, in una bolla, senza, certo, poter avere contatti con i propri familiari, e nello stesso tempo proseguire a giocare e come si suol dire, a darci la gioia di vedere un pallone rotolare in campo.
Guarda, Walter,
in Italia, scusami, dimmi.
No, finisci, perdonami.
No, dicevo, in Italia invece si arriva ai paradossi che due o tre positivi in una squadra, non parlo del Genoa ma parlo ovviamente del Napoli, portano qualcuno a impedirne i movimenti. Cioè, e questo è evidente che è tutto svolto nel rispetto delle regole, non è che qualcuno si sia inventato niente, però va contro altre regole che comunque vanno ad accavallarsi e quindi vanno a creare una confusione dove nessuno è colpevole e tutti sono colpevoli, capisci? Quindi, oppure no, nessuno è colpevole e tutti sono innocenti, e quindi non capisci bene dove sono i limiti di una legislazione che dovrebbe tutelare la salute collettiva, e non sai dove sono i confini con quelli che sono invece gli accordi raggiunti tra autorità sanitarie e governanza del calcio, certo, e del governo, capisci? Quindi è un pastrocchio che solo noi in Italia potevamo regalarci.
Walter, tu hai riassunto molto bene, non solo perché lo condivido, fossi anche distante da questa veduta, però le regole che ci sono vanno poi accettate, no? Cioè, il giocatore dalle altre parti, ma anche qui in Italia, lo sappiamo, anche altri club, adesso non vogliamo contestualizzare troppo o prendercela con quello o quell'altro, però dici, il giocatore accetta quelle regole e gioca in campo, viene tutelato con il tampone, lavorando seriamente protetto, no? Ma con i rischi anche della vita di tutti i giorni. Ma è anche vero, ci aggiungo io, che dalle altre parti ci sono le televisioni, tutti vogliamo apparire, i presidenti naturalmente hanno ritorni anche dalle loro uscite televisive, no? Anche dal punto di vista economico, ma non si sarebbero mai permessi, quantomeno, lo dico con beneficio di inventario, di voler apparire quasi facendo autogol. Cosa voglio dire? Che se è vero che tutto va regolamentato al meglio, è anche impossibile pensare, no? Un po' come pensare che l'arbitro sia equo, cioè che la regola venga applicata alla lettera in ugual modo in tutti, uniforme in tutti i campi, no? È un po' utopica questa riflessione. Ieri un ascoltatore mi citava Platone, pensa, le brave persone non hanno bisogno di leggi che dicano loro di agire responsabilmente, mentre le cattive persone troveranno sempre un modo per aggirare le leggi. Allora, mi dici qual è stata la funzione di amplificare questo effetto in un Juve-Napoli? Di non presentarsi, un ASL che interviene nonostante una circolare ministeriale? Cioè, cosa ci manca a noi per davvero cambiare, migliorare? Cioè, se non ne approfittiamo adesso per capire che siamo tutti sulla stessa barca, quando lo capiremo? Walter Perosino, di Tutto Sport.
Ma vedi, io ti faccio un esempio molto semplice, no? Sempre riferito ad uno degli articoli che scrivo io ogni lunedì su questa rubrica qua.
Senza confini, Walter Perosino, confini, su sì. Tutto Sport, comprate la copia.
Praticamente, cosa succede? Un mese fa, o poco meno di un mese fa, si sono disputate una supercoppa di pallavolo sia maschile che femminile. Si sono disputate delle partite sempre di supercoppa di basket, di pallacanestro. E comunque stiamo parlando di uno sport indoor, quindi al chiuso, e c'era una apertura a, ovviamente contingentata, comunque alla presenza di spettatori. E invece per aprire al calcio, e parliamo di uno sport all'aperto, quindi con tutta una serie di problematiche differenti, che possono essere quello dell'assembramento all'ingresso dello stadio, ma non certo quello della presenza e della dislocazione all'interno di uno stadio, perché se tu in uno stadio che contiene 50.000 persone ne fai entrare anche 5.000, è evidente che il distanziamento tra uno e l'altro sia garantito. Eppure per aprire gli stadi a un numero contingentato di spettatori se ne è fatto un affare di Stato. Quando per esempio in Francia c'è la regola al momento inferiore ai 5.000 spettatori presenti allo stadio, così come in altri posti dove si gioca, in teoria anche la Bundesliga, anche se ora hanno un po' frenato perché si sono impauriti per la risalita del numero dei contagiati.
Però ci sta, cioè puoi fare un passo in avanti e sei costretto a volte a fare anche due passi indietro.
Dobbiamo passare, quello che manca in questo momento è la serenità di cancellare la parola emergenza e la consapevolezza di dire vabbè, abbiamo questo virus maledetto, infido, perfido e che si insinua nella nostra vita e fa parte ormai della nostra quotidianità. Cancelliamo la parola emergenza e viviamo cercando con buon senso e nel rispetto di alcune regole di poter portare avanti la nostra vita senza paura, senza allarmismi e soprattutto senza dover sempre modificare il nostro modo di essere, perché è evidente che quando noi ci siamo incontrati pochi mesi fa allo Sporting ci siamo salutati come ci salutiamo sempre, quando dandoci la mano, abbracciandoci, come facciamo sempre noi e te.
Esatto.
Eppure ora quando ti avvicino alle persone devi chiedere ti dà fastidio se mi avvicino o meno, perché? Perché è buona norma. Quando mi viene detto bisogna lavarsi le mani, ma non è che prima andavamo con le mani grondanti di
grasso,
le mani ci si lavano abitualmente, evidente. Ora c'è questa mascherina che ti viene richiesta correttamente di indossare, anche se a me sfugge il senso di portarla anche all'esterno, perché se io sono su un marciapiede che cammina e non c'ho nessuno vicino, non so a chi possa far del male.
Come vedi,
del male a
tutto
me.
È criticabile, però, tutto è migliorabile, tra virgolette.
Tutto è migliorabile, ma comunque ci vuole buon senso. Il buon senso che in questo momento non c'è, perché siamo vittima di un allarmismo, in certi casi forse esagerato, e che comunque ci porta, per esempio, a dover andare a sfogliare le agenzie, nel nostro caso, oppure i telegiornali, per sapere il numero dei contagiati odierni, il numero dei morti odierni. Ma quando hai 20 morti, e la cosa dispiace perché sono 20 affetti che vengono a mancare alle proprie famiglie, però dovresti anche chiedere ma quanti sono morti oggi in incidenti stradali? Quanti ne sono morti per overdose? Quanti sono morti per infarto?
Lei, Walter Perosino, dovrebbe venire qua tutti i lunedì a scriverci l'articolo della sua rubrica.
Walter, condividiamo davvero ogni
buon
singolo
senso, cioè, non è che io non invento nulla,
nel senso che è davvero gradevole ascoltarti, è davvero gradevole confrontarsi e rendere pubblico le idee di Senza Confini, la rubrica di Walter Perosino su Tutto Sport, tutti i lunedì. Quindi il lunedì almeno comprate Tutto Sport, chi non lo fa.
Condividiamo, condivido almeno io pienamente ogni tua singola parola. Ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, Walter Perosino, alla prossima.
Ci mancherebbe, un abbraccio. Grazie. Buon lavoro e buona scuola.
Buon lavoro. Sempre valida la sfida tennis, direttore.
Siamo in chiusura, Cose di Calcio finisce qui. Ringrazio e saluto gli spettatori che ci seguono su Boom Channel, canale 68. Vi ricordo che la programmazione adesso, stile Juventus, prosegue su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione.
Abbiamo ascoltato Bosco. Abbiamo ancora un secondo. Lui non si è permesso di fare la pernacchia che avrebbe voluto fare ai colleghi che volevano vendere Bernardeschi. Come l'avrebbe fatta la pernacchia?
No, non la faccio la pernacchia. Non la faccio. Grazie in regia.
Let's
go! Ci vediamo domani. Ciao.
A domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.